Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore.
Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
Settima puntata, sarcasmi e sberleffi tra proteste e dialetti.
Dalle ballate barricadere di Fausto Amodei alle strofe ribelli di Paolo Pietrangeli, fino alle schitarrate bolognesi di Francesco Guccini all'Osteria delle Dame, il mondo della canzone politica e i primi cantautori impegnati usarono anche il sarcasmo per coinvolgere il pubblico di concerti e raduni. Nell'Italia degli anni 50, a frequentare i bassi partenopei o le periferie operaie torinesi, cercando una rivincita nella musica, tentando di infilarsi un vestito elegante, si va a finire come Carosone o Buscaglione, dove un sorriso aiuta. Se invece si viene da una famiglia bene del nord Italia, magari cresciuti a pane e libri, prima di lasciarsi andare a una risata liberatoria, ce ne vuole, o almeno ci vuole più fantasia e una buona dose di autoironia.
Fausto Amodei.
Il cuore al calduccio, il naso nel quartino, nella tampa da Eva di Bigiù, con l'amico Puccio e l'amico Dino bruciavamo la nostra gioventù. Puccio faceva Voltaire e Dino Casanova, e io tale quale adesso, io facevo un tale quale io stesso. E quando a mezzanotte uscivano i notai, reduci dal club Corona d'Oro, gli mostravamo il culo ed il buon decoro, cantando in coro. I borghesi sono dei porconi, più diventano vecchi meno sono buoni. I borghesi sono dei porconi, più diventano vecchi e più sono cogli.
Del movimento dei cantacronache, pattuglia di autori e interpreti, lontani dal conformismo imperante, coordinati dal compositore Sergio Liberovici e dal poeta, scrittore, cantante Michele Straniero, l'artista che più si cimentò in una comicità colta e sottile, mutuata dalla fascinazione per lo chansonnier Georges Brassens, fu il cantautore e studioso di musica folk Fausto Amodei. Quando con Straniero e Liberovici Amodei fonda a Torino i Cantacronache, ai quali si uniranno importanti letterati e cantanti come Margherita Galante Garrone, in arte Margot, l'Italia è governata dall'ultraconservatore Fernando Tambroni, che nel luglio del 60 reprimerà nel sangue una delle tante rivolte operaie del periodo. Su quei tragici fatti Fausto Amodei scriverà la trascinante Per i morti di Reggio Emilia, che si trasforma in uno dei canti di lotta più noti del secondo dopoguerra, almeno in Italia. Ma la carriera di Amodei si snoderà lungo un percorso più multiforme, dove campeggiano sarcasmo e ironia, tra cui spicca Il Censore.
Non so dirvi se sia nato sotto un cavolo o se l'abbia trasportato una cicogna, ma per lui sarebbe stata una vergogna esser nato come siete nati voi. Solamente con le pappe artificiali lo poterono allattare da neonato, perché certo non avrebbe mai succhiato qualche cosa che non fosse il biberon. Era un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è. All'età di 7 anni e 4 mesi vide un giorno per la strada con orrore due formiche che facevano all'amore, ed allora detto fatto le schiaccio. A 30 anni divenuta adolescente, non sofferse né di crisi né di dramma, gli bastava la sottana della mamma per godersi la sua bella gioventù.
Nel 62 nasce il nuovo canzoniere italiano, promosso dai musicologi di fede socialista Gianni Bosio e Roberto Leidi, che coinvolgerà Michele Straniero e Fausto Amodei, ma anche la cantante e ricercatrice Giovanna Marini, l'interprete folk Caterina Bueno e il cantastorie Ivan Della Mea, che diventano i principali divulgatori di questo filone. Due gli spettacoli culto del nuovo canzoniere: Bella Ciao, del quale Straniero verrà denunciato per la sua interpretazione del canto antimilitarista O Gorizia, e Ci ragiono e canto, che nel 66, grazie alla regia di Dario Fo, conferisce una teatralità impensabile agli interpreti di quel repertorio, abituati a una gestualità ridotta, ai minimi termini. Questo dividerà i puristi del genere, che vedevano i loro cantori un po' come dei preti dell'impegno, incessati sul palco e seriosi anche nelle strofe più ironiche.
Paolo Pietrangeli.
Anche per questo Fausto Amodei cercherà un po' d'aria fresca e toni più scherzosi, come per le sue esilaranti traduzioni in piemontese di Brassens. Ma chi nella cosiddetta canzone militante sceglierà uno humor più da cabaret tedesco sarà il romano Paolo Pietrangeli, che nelle sue ballate contaminava slogan duri e puri a una visione ironica del circostante. Il suo sarcastico Contessa, dal ritornello epico e martellante, diventa l'inno delle manifestazioni di piazza. Ma anche l'album Karl Marx Strasse del 74 contiene brani intrisi di ironia, come nella canzone omonima, a lungo citata nei raduni politici che lo ospitavano.
Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe un caso la ragione di girare soddisfatto. Se per esempio Corso Umberto si chiamasse Karl Marx Strasse, è una strada che più grande non ce n'è. Leninale.
Tramontata la moda barricadera e gli spettacoli delle feste dell'Unità, a differenza del cantore lucchese Ivan Della Mea, cresciuto poveramente e abituato più alle panchine delle stazioni che ai salotti romani, Paolo Pietrangeli decide di dedicarsi alla regia. E a differenza del pluripremiato padre, Antonio, che al cinema vinse comunque il Leone d'Oro a Venezia, il figlio Paolo preferirà i contratti televisivi, dirigendo per 20 anni le telecamere del Maurizio Costanzo Show, che, con le sue barricadere origini, c'entrava come i cavoli a merenda. Strade diverse percorse Ivan Della Mea, che nella sua carriera percorse pochissimo l'ironia, ma ci lasciò un gioiellino di sarcastico noir, con la sua feroce ballata dedicata all'amore del protagonista per il suo gattino.
L'antro distesi in mezzo agli orti, io c'ha era rossa un po' sversa, mi piacerebbe sapere chi è quell'ostia che al megat la pancia il gas busa. E l'era in sci belle, in sci simpatic, neghere bianc, proprio un belè. Se c'è quel che l'occupa, mia pescia che c'è per de tre. Via mi svandì l'estate l'anninetta, quella con la gambetta sefolina. L'embissa in mezzo agli orti ieri mattina, che la lumava il gat con un cortel, e le malmostose de brutta cera, e la gonna svisera gross, vedela in ger fa proprio pena, e tu ci fieghe d'anno dos.
Francesco Guccini.
Medesima voce tonante e identici cattivi maestri di Pietrangeli e soci ebbe il modenese Francesco Guccini, considerato il capostipite della canzone di protesta nella discografia ufficiale e del cantautorato d'impegno anni 70. La sua prima canzone è L'antisociale, manifesto del disagio giovanile, a cui seguiranno Auschwitz, cantata dall'Equipe 84, Dio è morto, noi non ci saremo, Per fare un uomo, lanciate dal complesso dei nomadi. Sono brani ribelli che parlano apertamente di corruzione, falsi miti e finti dei. La RAI le censura, mentre il pubblico giovanile ne fa quasi una bandiera. Intanto Guccini ascolta Bob Dylan, legge i poeti Beat, esordisce con chitarra e armonica bocca, suona in pubblico il suo repertorio, sempre più poetico e universale, in un formidabile crescendo che in mezzo secolo di carriera lo eleverà al rango di cantastorie, fino a pubblicare romanzi, saggi e perfino sceneggiature per fumetti. E dunque, quando e come Guccini incrocia la comicità? Ecco, al di là di una sua ironia tutta paesana, all'inizio degli anni 70 frequenta Bologna l'Osteria delle Dame e lì gli si apre un mondo. Schitarrate a vino, battutacce, incontri a non finire e una pedana da cabaret per le improvvisazioni con la clientela di passaggio. e nel 73 pubblica a sorpresa l'album umoristico Opera Buffa, puro stile cabarettistico, e sarà l'unico del genere nella sua infinita discografia. E proprio nei suoi serissimi concerti il cantastorie Guccini si fa intrattenitore, dove i suoi dialoghi con il pubblico si trasformano in un'irresistibile improvvisazione comica. Non è che lo chiamano il maestrone a caso, eh?
Bello col vestito dalla festa, bello con la brillantina in testa, bello con le scarpe di copale, è l'andata un po' per male ed in bocca il riso mar. Le donne tremano quando monto la gilera, fremono aspettando alla balera, muoiono spasimando nell'attesa che d'un mio cenno d'intesa io le stringa nel caschetto modestamente. Olè. Poi mi decido e avanzo tra la folla, la la la, e con un fischio invito la più bella, la la la. Lei mi stramazza sulla spalla, poveria. L'odore di brillantina è il profumo dell'amore, mentre il tango dolcemente vola, sussurro piano, bambola il parole, risponde dolce, scuozzi nell'energia, sto qui in fondo alla via, al 123, dimenticavo, olè. Bello con la mossa, olè, dell'anca, bello mentre turbina la danza, bello con lo sguardo vellutato ed il labbro accorciato e la voluttà nel cor, oh, la stringo forte in una spastica carezza e nello spasimo una costola si spezza. Ma che mi importa, poiché sono quasi un mito, questo è il minimo tributo che una donna paga a te, sono fatale, olè.
Gianfranco Manfredi.
Cambiano i tempi e gli anni, ma il desiderio di strappare un sorriso anche negli anni di piombo stimolò la creatività dei migliori. E qui si distingue sul finale degli anni 70 Gianfranco Manfredi, quello di Ma non è una malattia, autore di ballate sarcastiche fustigatrici verso il perbenismo della sinistra più moderata. E lui si riciclò come scrittore, poi sceneggiatore cinematografico, saggista musicale. Dopo però l'incontro artistico con il rocker sempreverde Ricky Gianco, iniziò in quel periodo difficile della storia italiana a scrivere le sue canzoni, sospeso tra gli anni di piombo e la disco music della Milano da bere.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia.
Il paese dei mille dialetti, una delle tante definizioni legate allo stivale italiota. mescolò spesso musica e comicità in un folk regionale, divertito e spesso ballabile. Dal vernacolo capitolino di Gabriella Ferri e Lando Fiorini, La società dei maniaccioni, agli stornelli toscani di Caterina Bueno, passando per le raffinatezze del bolognese Dino Sarti e l'eleganza triestinase del maestro Lelio Luttazzi e il Cande Trieste, fino alle ballate lombarde dello chansonnier dei Navigli, Nanni Svampa, e mentre da Torino lo chansonnier della Mole, Gipo Farassino, ci regalava negli anni 70 personaggi indimenticabili, 20 anni dopo andavano le canzoni sbeffeggianti del performer veneto Oliver Scardi, con i suoi pittura fresca ciò, e il rapper pugliese Caparezza festeggiava l'ingresso nel terzo millennio con la sua fulminante satira musicale. È un lungo elenco, da cui ci piace omaggiare il re del trash, il pugliese Leone di Lernia, cantautore, conduttore radiofonico ed esponente del peggior genere trash demenziale. Osteggiato dalla critica e amato nei supermercati della musica usa e getta, non piacerà di sicuro ai raffinati censori della storiografia musicale. Però, rispetto al livello al quale scende ultimamente la comicità del mio bel paese, oggi potremmo considerarlo il nostro John Belushi.
Vanno in giro con la sottana, mentre quel di Cerignola guarda in giro le fene chiove. Oh, sangue di Giuda, che sta femmina la nuda. Allora l'uomo ne spugliata, la gamma le da passelata. Oh, madonna mia del pozzo, fammi che io corto duzzo. Che mi voglio ammazzare, perché Rosina mi vola a sé. Ieri andai dalla socera a me, raccontai tutto fatto, che ti disse aglio vattin, grande pozzo fecchio niente. Ho visto e considerato, che mi trovo mezza una strada, ho tutto da solo, afflitto e sconsolato. E la fiammina di trana, vanno in giro con la sottana, mentre quel di Cerignola, guarda in giro le fene chiove.
Pittura fresca.
In quanto agli anni 90 del veneto Oliver Scardi, i suoi pittura fresca si sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo, ciò entrando nella playlist più prestigiosa delle radio commerciali, nonostante la loro evidente lontananza dalla musica pop. Il loro hit Papa Nero, più profetico che mai, basta attendere il prossimo conclave, unito alla demenzialità di fondo della band, allo stile musicale reggae e all'impronta dialettale dei loro testi, fece dei pittura fresca un fenomeno nazionale. Pink Floyd, dedicato al gruppo rock britannico di Roger Waters, e soprattutto Papa Nero, rimangono i migliori esempi della musica comica all'ombra del Leone Veneto di San Marco, ciò che una loro irriverente parodia trasformò nel Leone di San Marley, con uno spinello in bocca.
Ha visto l'ignoranza intera, ma no.
Caparezza.
Nel pianeta di Musicomica, il ragazzo nato a Molfetta nel 1973 come Michele Salvemini inizia la sua carriera musicale con un nome d'arte negli anni 90 e, visto che non lo convinceva né il nome d'arte né la musica che creava, decise di chiamarsi Caparezza, che nel suo dialetto significa testa riccia. E trasformando la sua rabbia generazionale in ironia, ideò un album più bello dell'altro, usando il genere rap che per sua natura, di ironico, ve lo assicuro, ha ben poco. I titoli dei suoi album richiamano un sarcasmo evidente, da Verità Supposte ad Abemus Kappa, fino alla sua canzone Manifesto, Fuori dal Tunnel. Mescola rap e rock, si esibisce in performance video teatrali e queste ricordano le sperimentazioni anni 70 del rock progressivo, lontane dall'intrattenimento fino a se stesso. È un rap colto e ironico che lo portò a contaminare in carriera arti diverse, ma soprattutto rappresenta una generazione che non accetta una comunicazione livellata sui luoghi comuni dei rapporti sociali. E per di più, quando vuole, sa strappare il sorriso e ti fa pure ballare. Beh, che cosa volete di più?
Succubi di BitTorrenti, succhi brandy e ti stendi dandy. Non mi comprendi, senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy. Prendi me, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio
che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo con l'auto, l'auto.
E nella prossima puntata il cantautorato si diverte.
L'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Oh, oh, oh. Sono fuori dal tunnel, mi piace il cinema e parecchio, per questo mi chiamano vecchio.
E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio.
Sono vecchio appunto e prendo spunto dal tuo unto ciuffo. Mi sento stretto come quando inchiappetto un puffo.
Oh, io odio Caparezza.
Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, chi mi fa? Da pub, da disco e da divano. Sono qua come una lodola, questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume, in volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone, basta una birra e fermentazione e la tipa è fibrillazione per la nuova posizione. Ma tizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette, salame a fette spesse. VHS, se non bastasse sulle casse.